Centinaia di storie, documenti, foto e video pubblicati da persone di tutta Europa. La mia storia è un progetto collaborativo del Parlamento europeo, in cui la storia dell'Europa si intreccia con le storie dei cittadini. Liliana Segre è senatrice a vita della Repubblica Italiana. L'ha nominata il presidente Sergio Mattarella per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo sociale il 19 gennaio 2018, anno in cui in Italia ricorreva l'80° anniversario delle leggi razziali fasciste. Nata a Milano il 10 settembre 1930, Liliana Segre è sopravvissuta agli orrori del campo di concentramento di Auschwitz. La sua era una famiglia italiana, borghese, agiata ed ebrea, anche se la religione in casa sua è sempre passata in secondo piano.
Famiglia milanese, famiglia italiana da secoli, molto italiana, molto molto inserita nella, e addirittura papà e zio ufficiali nella prima guerra mondiale, zio fascista, papà antifascista, ma molto molto inseriti, molto laici, ecco, estremamente laica la famiglia, molto molto, per non dire atea.
La mamma di Liliana morì quando sua figlia non aveva neppure un anno. A crescerla fu il padre, Alberto, aiutato dai nonni paterni. Liliana frequenta i primi 2 anni di una scuola elementare statale nel centro di Milano. Poi, durante l'estate del 1938, suo papà, con volto preoccupato, le dice che a ottobre non potrà tornare sui banchi. Le leggi razziali sono entrate in vigore e non riguardano soltanto gli studenti.
Mi trovo chiusa la porta della scuola perché questa legge per cui la minoranza di ebrei, di italiani di religione ebraica si trova espulsa a tutti i livelli, dall'insegnamento, dall'educazione, dai circoli, dalle guide telefoniche, da tutte le situazioni, dalla più vasta degli stracciaioli romani che non so che cosa potessero più vendere, fino ai professori di università, alle cattedre, agli autori, perfino autori di matematica, nei libri di matematica vengono stralciati dai libri dell'insegnamento, quindi proprio un'espulsione totale di questa minoranza dalla vita della propria patria, per la colpa di essere nati, non perché avessero fatto qualche cosa. E io avevo 8 anni, quindi certamente ho molto risentito di questo, perché un bambino espulso che non ha fatto nulla e rimane quel bambino espulso. Infatti l'ho detto a Mattarella quando ho detto: signora, cosa ha pensato quando è entrata in Senato, che sono la stessa che è stata espulsa dalla scuola. 80 anni dopo entra in Senato, non resta quel bambino, il bambino ferito resta sempre.
Alberto Segre iscrive la figlia in una scuola privata per permetterle di proseguire gli studi. Nei 5 anni successivi Liliana, che continua a non capire cosa ha fatto di male per essere espulsa dalla sua scuola, per essere allontanata dalla maestra e dai compagni di classe, si rende conto che le cose stanno inesorabilmente cambiando.
Sono passati degli anni in cui si è diventati invisibili, in cui il telefono non suona, la gente prende le distanze, restano invece gli amici, quelli pochi con la maiuscola che non ti lasciano mai, che sono i veri amici. Poi ti trovi che la violenza è aumentata, che l'odio è aumentato, che le leggi sono peggiorate ancora e ti trovi da cittadino italiano diventato nemico che deve fuggire.
Nel 1943 Alberto Segre, che fino ad allora non si era voluto allontanare da Milano per rimanere con i suoi genitori, ormai anziani, capisce che la sua famiglia è in grave pericolo e tenta la fuga dall'Italia. Lui e Liliana provano a riparare in Svizzera.
Noi cerchiamo di fuggire, ci respingono gli svizzeri. E lì sulla frontiera, naturalmente sulle montagne, non alla dogana dove andiamo quando andiamo all'estero, siamo stati arrestati, quindi io 13 anni sono stata in prigione prima, tra i carceri, Como, Varese e Milano, la mia città, proprio nel quartiere dove sono nata e cresciuta, la prigione di San Vittore è ancora lì.
Nel carcere milanese di San Vittore, Liliana trascorre 40 giorni. Poi, il 30 gennaio 1944, viene deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale, dove oggi c'è il memoriale della Shoah, al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse dopo 7 interminabili giorni di viaggio. Fu subito separata dal padre, che non rivide mai più e che sarebbe morto il successivo 27 aprile. Il 18 maggio 1944 anche i suoi nonni paterni furono arrestati a Inverigo, in provincia di Como. Dopo qualche settimana anche loro vennero deportati ad Auschwitz e uccisi al loro arrivo il 30 giugno 1944.
Poi l'arrivo, la separazione da mio papà e la mia solitudine a 13 anni in quel luogo dove non si sa perché, per caso, non perché io fossi, io ero proprio il paria della società del Lager, la più stupida, quella che non sapeva le lingue, quella che non sapeva neanche geograficamente dove fosse. Sono salvata per caso.
Alla selezione Liliana ricevette il numero di matricola 75190, che le venne tatuato sull'avambraccio.
Il numero entra dentro di noi, entra. Credo che siano pochissimi i sopravvissuti che l'hanno cancellato, anzi, so di un paio, ma non tutti l'abbiamo tenuto. È la vergogna di chi l'ha fatto e quindi non lo nascondo certo, quando è estate, da così tanti anni, quanti anni ho io, suscita curiosità, stupore, soprattutto quando non usavano i tatuaggi. Adesso magari sono stata anche presa in giro, ti sei fatta il tatuaggio, da qualche ignorantissima mia coetanea.
Fu messa per circa un anno ai lavori forzati presso la fabbrica di munizioni Union, di proprietà della Siemens. Durante la sua prigionia subì altre 3 selezioni.
Sono stata operaia chiava alla fabbrica di munizioni Union e non sono morta. Io mi confrontavo con le altre prigioniere che erano più, io ero una delle più giovani in assoluto, proprio me ne ricordo altre 2 o 3, e le altre, anche già solo se avessero 4 o 5 anni più di me, avevano un'esperienza, sia pure minima, di vita diversa. Io mi sentivo proprio quella bambina viziatissima che ero stata, protetta fino all'ultimo giorno, abituata a tutto il meglio che si poteva avere. In quella atmosfera vedevo qualcuno che era un po' più furbo, che riusciva a accaparrarsi uno straccio di più per coprirsi un mestolo di minestra. Io non ero capace, sono stata sempre così. E quindi a maggior ragione che sono viva per caso, perché non ho saputo mai capire quale fosse la situazione meno peggio. E sono andata avanti così, con ingenuità, non ero come molte altre, c'erano anche alcune che erano peggio di me, ma insomma c'erano molte più furbe, più abituate a cavarsela. Io non proprio sono arrivata lì come un pulcino nella tempesta, ecco, mettiamola così.
A distanza di tutti questi anni, Liliana Segre è ancora incredula. Sembra incapace di capire come abbia potuto sopravvivere all'Olocausto.
Io avevo avuto una vita privilegiata prima, proprio tutte le cure. Intanto un grandissimo amore, affetto, nonni, eccetera. E francamente è stato un caso straordinario che io non sia morta. Perché non soltata così come un fuscello nella tempesta. Ecco. Poi mi sono fatta coraggio, ho cercato da sola di quello che scrivo sempre, che dico ai ragazzi, la vita bisogna affrontarla come la marcia della vita, non la marcia della morte, una gamba davanti all'altra, perché poi sono diventata così, sono diventata più forte.
Ad Auschwitz, con il corpo scheletrito, Liliana Segre va incontro a violenze inaudite, come quando un'infermiera le taglia con delle forbici un ascesso che le si era formato sotto un'ascella. Al ritorno nella sua baracca, in una delle giornate che lei stessa definisce tra le più tristi di quelle trascorse nel campo di concentramento, una prigioniera che non conosceva tira fuori da un sacchetto lurido una fettina sottile di carota cruda e gliela regala.
I casi di solidarietà ci sono, la maggior parte non era solidale, perché quando non si ha nulla, quando non si ha nulla, perché si prova nella vita un'esperienza del genere, avere solo il proprio corpo coperto di stracci e nient'altro. È chiaro che è molto difficile essere solidali. Quando si trova invece un caso di solidarietà, beh, questo allora è un gioiello prezioso, e ti attacchi a quel ricordo e godi quel momento con una felicità che niente altro ti dà. Però bisogna provare a non avere niente, e allora scoprire che una fettina di carota cruda può essere un grande atto di solidarietà.
Alla fine di gennaio, nel 1945, Liliana affrontò la marcia della morte verso la Germania. Venne liberata il 1 maggio 1945 da Malkov, un sottocampo del campo di concentramento di Ravensbrück, che fu liberato dall'Armata Rossa. Liliana ricorda come i tedeschi cercarono di non farsi catturare dai sovietici e il suo desiderio di vendetta nei confronti di uno di loro.
La persona era l'ufficiale che comandava l'ultimo campo in cui sono stata, questo campo di Malchow nel nord della Germania. Io mi sono trovata questo vicino a me, che si spogliava, che si vestiva in borghese, che neanche mi vedeva, perché io chi ero, non, niente, uno stück, un pezzo, come venivamo chiamati, e butta la sua pistola per terra, perché buttava via tutto quello che era di quello. Eravamo in una strada di campagna lì fuori dal campo, e io ho visto questa pistola e l'impeto enorme era stato: adesso la prendo e gli sparo, perché mi sembrava proprio un giusto finale. Ma io in quell'attimo, e lo dico sempre ai ragazzi, ho capito che io non ero come lui, io sono una persona diversa. E quella non prendere quella pistola e non fare neanche il gesto di fare una cosa simile mi ha fatto proprio capire che fortuna avevo io, vittima e non carnefice. Non potrei mai uccidere nessuno per nessun motivo. E così non l'ho ucciso neanche quella volta, e non lo potrei mai fare. E mi sono scoperta in quel momento la persona che sono diventata dopo, di cui non ho mai detto che sono stata la più stupida. Sono stata una donna. Ecco.
Tornata in Italia, Liliana prima va a vivere con lo zio, il fratello di suo padre e la moglie, poi con i nonni materni. Ma dopo gli orrori vissuti, niente è semplice.
È stato orribile, perché era difficile tornare nella società cosiddetta civile e riaccettare tutte quelle regole, quel perbenismo che aveva permesso, nell'indifferenza del mondo, che succedesse quello che era successo. Quindi io ho avuto anni molto, molto difficili, di grandissima crisi, di grandissima difficoltà a stare con gli altri, soprattutto con le persone che erano miei coetanei, le quali io non avevo niente da spartire, con i quindicenni che volevano andare a ballare, che era giusto, erano delle quindicenni che, per quanto avessero avuto la guerra, lo sfollamento, i bombardamenti, le razioni, erano state nella loro famiglia, avevano sofferto insieme, non erano state sole. E quindi c'è voluto molto, c'è voluto lo studio che mi sono buttata per riprendere gli anni perduti.
Tre anni dopo, a Pesaro, Liliana conosce l'uomo che sarebbe diventato suo marito. Alfredo Belli Paci era anch'egli reduce dai campi di concentramento nazisti, perché si era rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò, il regime guidato da Benito Mussolini che comprendeva le regioni non soggette all'avanzata degli alleati.
Finalmente, dopo tre anni, a 18 anni, ho incontrato l'uomo della mia vita, che è poi stato mio marito 60 anni, mi ha lasciato 11 anni fa perché è morto, e allora ho voltato la pagina proprio e ho cominciato a curarmi le ferite dell'anima e del corpo anche.
A 65 anni Liliana Segre decide di iniziare a raccontare gli orrori di cui è stata testimone.
Erano anni in cui mi tormentavo su questo punto di non aver fatto il mio dovere, avendo perso la mia famiglia, non è che era una cosa sentita dire. E così anno dopo anno, man mano che guarivo, man mano che avevo una vita serena, ho avuto la fortuna di diventare mamma, di allattare i miei figli. Cioè, ho sentito moltissimo la maternità e tutto quello che ha voluto dire. Pian piano si faceva sempre più strada in me questo tormento di non aver fatto quello che avrei dovuto fare, per tutti quelli che ho visto andare a morte, per tutti quelli che non sono tornati, per tutto quello che si dice che non è stato, mille motivi. E così anno dopo anno sono rinforzata, finché poi, quando sono diventata nonna, ho capito che proprio era assolutamente il momento. E così poi io non sapevo se mi sarebbe uscita la voce, perché io avevo una piccola ditta nella quale ho lavorato fino a pochi anni fa e non avevo nessun motivo di parlare in pubblico mai, non sono stata mai esibizionista, diciamo, in questo senso.
L'impegno nelle scuole con i più giovani diventa sempre più importante.
Ho cominciato pian pianino in piccoli gruppi, una classe per volta, e poi è diventato invece una cosa, la cosa fortissima, che da una scuola mi hanno invitato in un'altra scuola, da una sala mi hanno invitato in una sala più grande, fino allo stadio di Bologna, al Paladozza, dove erano 4-5 mila ragazzi. E nel giro degli anni ho incontrato questi ragazzi, ho parlato sempre loro da nonna, perché io non parlo mai di odio e di vendetta, parlo da nonna. Racconto cosa è successo a questa me stessa, che è ormai mia nipote.
Sul diffondersi di sentimenti di odio verso tutto ciò che è diverso da noi, la senatrice Segre ha un'opinione ben precisa.
Io credo che questo odio sia montato negli anni, e certe teorie non è che prima non ci fossero, ci sono sempre state, solo che non era il momento di esibirle, non era il momento storico, c'era stata una guerra sanguinosa, c'erano stati governi democratici, c'erano state tante cose. Poi man mano queste vergogne, questi distinguo sono venuti di nuovo alla luce, ma non perché non ci fossero prima, solo perché non era il momento storico per di nuovo buttar fuori tutta quella rabbia, tutto quell'odio.
Il suo impegno per mettere un argine all'odio è quotidiano.
quando sono entrata in Senato così, così vecchia, certamente non in condizioni di fare chissà cosa, però ho voluto riprendere questa cosa che era già stata proposta e poi finita niente, di creare questa commissione contro hate speech, che voglio dire le parole dell'odio, visto che io ho visto come dalle parole si passa ai fatti, e i fatti poi segnano popoli interi, segnano le persone, uccidono le anime.
Per sconfiggere l'odio, dice Liliana Segre, è necessario l'impegno di tutti.
Ma io credo che tutti, uomo per uomo, donna per donna, ragazzo per ragazzo, che invece di fare il bullo si mette a conoscere, perché come diceva Primo Levi, a volte capire è impossibile, ma conoscere è necessario, quindi la conoscenza dovrebbe portare, la conoscenza della storia dovrebbe portare a non odiare, perché se ci fosse questa possibilità di seguire i grandi pensatori, anche i piccoli pensatori, quelli di una piccola comunità che fanno del bene, sono dei maestri del bene, è talmente bello seguire queste cose, non so, io sono una che non odia e che insegna a non odiare, anche se avrebbe tutti i motivi per odiare e insegnare a odiare.
Avete ascoltato La mia storia, un progetto del Parlamento europeo in collaborazione con cittadini provenienti da tutta Europa. Se siete interessati ad altri podcast del Parlamento europeo, potete consultare il sito Europarl Audio o visitare il portale My House of European History.